serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Con Jazz Anthology abbiamo, come sapete, l'abitudine di dedicare qua e là delle puntate a grandi inediti, e pochi altri inediti emersi in questi ultimi anni possono meritare questa definizione di grande inedito quanto quello che vi proponiamo stasera, che, come forse avrete già indovinato, è Evenings at the Village Gate di John Coltrane, 1961, con nel gruppo di Train Eric Dolphy, un album pubblicato dalla Impulse. Prima di cominciare, intanto, un telegrafico prossimamente per quanto riguarda Jazz Anthology. Quella di lunedì 25 settembre sarà una puntata piuttosto speciale. Nel consueto orario delle 23 avremo il piacere di avere in diretta dal nostro auditorium Demetrio Stratos, per una vera e propria performance in solo, uno dei musicisti più importanti nel panorama del jazz di oggi, un musicista che ci è molto caro e per cui abbiamo grande considerazione, il cornettista Rob Mazurek. Nei due giorni successivi Mazurek utilizzerà il nostro auditorium come studio di registrazione per incidere del nuovo materiale. E veniamo al Coltrane del Village Gate 1961. Da un po' di anni si registra nel jazz un significativo fenomeno di pubblicazioni di importanti inediti, e non a caso John Coltrane figura in maniera rilevante all'interno di questo trend, perché a oltre 50 anni dalla sua scomparsa continua a rappresentare un valore estremamente sicuro tra i protagonisti storici del jazz, perché appunto Coltrane è in grado ancora oggi, diciamo così, di parlare non solo agli appassionati di jazz, ma anche a molti che col jazz non sono più di tanto in confidenza, esercitando anche su di loro un fascino tutto particolare. In effetti Coltrane è stato uno dei pochi grandi protagonisti della vicenda del jazz che sono riusciti a varcare con la loro popolarità e con l'interesse per la loro musica i confini del pubblico degli stretti appassionati di jazz. E anche nel passaggio delle generazioni Coltrane è tra i pochi protagonisti del jazz del secolo scorso la cui conoscenza è condivisa in maniera non del tutto marginale anche da ascoltatori più giovani, e anche fra loro a conoscere Coltrane non sono solo giovani specialmente motivati verso il jazz. E quest'estate ha fatto notizia non solo l'uscita di Evenings at the Village Gate, ma anche che in luglio l'album è arrivato in testa alla classifica dei jazz album di Billboard, e che contemporaneamente questo inedito era entrato tra i primi 10 album nella Top Album Sales di Billboard, che considerano le vendite di album di tutti i generi, e dunque anche quelle degli artisti pop di maggiore successo. Ora, bisogna tenere conto che si tratta di una classifica di vendite americane e che la classifica Jazz Album e la Top Album Sales di Billboard non sono classifiche di vendita in generale, ma di vendita di album in senso classico, cioè vinili, CD, eccetera. Dunque si tratta di un mercato parziale nel quale un album come questo può avere una particolare attrattiva, perché l'appassionato di jazz anziano o non giovanissimo è certo più legato alla copia fisica di quanto non lo sia il teenager che ascolta per esempio trap. E adesso a fine agosto, fra l'altro, non ci pare che l'inedito di Coltrane sia più tra i primi 10 della classifica Jazz Album, ma il dato di luglio era comunque un dato significativo, interessante. Riepilogheremo fra poco quali sono stati gli inediti di Coltrane pubblicati negli ultimi anni. Intanto, prima di ascoltare il primo brano, possiamo almeno ricordare che l'ultimo inedito di Coltrane pubblicato, A Love Supreme Live in Seattle, era un inedito assolutamente prezioso dal punto di vista del suo rilievo estetico e storico, ma che purtroppo lasciava invece alquanto a desiderare quanto a qualità della registrazione. Nel caso invece di Evenings at the Village Gate abbiamo una qualità artistica stratosferica, ma anche una qualità della registrazione dal vivo di cui non ci si può proprio lamentare. Siamo nell'agosto di 62 anni fa, 1961, e John Coltrane si esibisce al Village Gate suonando sax soprano e sax tenore con Eric Dolphy, flauto, clarinetto basso e sax alto, McCoy Tyner al pianoforte, Reggie Workman e Art Davis ai contrabbassi. Art Davis è aggiunto come secondo bassista in una delle due serate da cui è ricavato questo inedito. E infine Elvin Jones alla batteria. Il primo brano non ha bisogno di presentazioni, è una interpretazione di una quindicina di minuti di My Favorite Things. In apertura non il pianoforte di McCoy Tyner come nella fortunata incisione compresa nell'album omonimo, ma il flauto di Eric Dolphy.
Thank you.
di Coltrane nel 2018 era stato pubblicato Both Directions at Once, un intero album inedito registrato nel 63 e poi rimasto nel cassetto di Coltrane con il suo classico quartetto del 61-65 con McCoy Tyner al pianoforte, Jimmy Garrison al contrabbasso e Elvin Jones alla batteria. Lo stesso quartetto in registrazioni dell'anno successivo, il 64, è il protagonista di Blue World, un inedito pubblicato nel 2019, costituito da musica che Coltrane aveva registrato per la colonna sonora di un film. Poi nel 2021 è uscito A Love Supreme Live in Seattle, live dell'ottobre del 65, l'unica altra esecuzione dal vivo documentata di A Love Supreme, a parte quella al Festival di Antibes del luglio del 65. Questi tre album che abbiamo citato sono stati pubblicati dalla Impulse, così come adesso questo Evenings at the Village Gate. Facendoci aiutare anche dalle note di copertina firmate da Ashley Kahn, collochiamo un momento la presenza di Coltrane al Village Gate nell'agosto del 61. Intanto Coltrane era fresco dell'exploit di My Favorite Things, che in una versione abbreviata era stato pubblicato anche come singolo in 45 giri con notevole successo. Nello spazio di un anno di Coltrane erano usciti o stavano uscendo diversi album, e che album? Coltrane Jazz, My Favorite Things, Ole Coltrane, Africa Brass e, con registrazioni precedenti per la Prestige, Lush Life. Il suo quartetto con McCoy Tyner, Reggie Workman e Elvin Jones era recentemente cresciuto a quintetto con l'inserimento di Eric Dolphy. Coltrane e Dolphy si erano incontrati a Los Angeles diversi anni prima, si conoscevano da prima della metà degli anni 50, poi nel 59 Dolphy era arrivato a New York, aveva espresso il desiderio di suonare col gruppo di Coltrane, Coltrane aveva visto che la cosa funzionava, i due erano in sintonia e così Dolphy era diventato, lo sarebbe rimasto per breve tempo, un membro stabile del gruppo di Coltrane. Il Village Gate era un locale abbastanza nuovo nel panorama dei locali che programmavano jazz a New York. Era stato aperto nel 58 da Art Dlugoff, un giornalista che era passato a fare l'impresario e che nel Village Gate riversava il suo entusiasmo per tanti generi di musica e per i nuovi talenti. La programmazione era di alto livello. Proviamo a percorrere qualche momento del 61 al Village Gate. In aprile si esibisce Nina Simone. Da questa sua presenza nel locale verrà ricavato l'album Nina Simone at the Village Gate, pubblicato nell'aprile del 62. In maggio si esibisce Horace Silver e già nel settembre del 61 esce l'album Doing the Thing, The Horace Silver Quintet at the Village Gate. In luglio Dlugoff ingaggia per la prima volta Coltrane. La politica di Dlugoff è di offrire al pubblico del Village Gate due, tre proposte diverse. E in luglio propone, pensate che tempi, l'accoppiata Aretha Franklin, di cui era da poco uscito l'album di debutto, Aretha Franklin accompagnata al Village Gate dal trio del pianista Ray Bryant, e appunto il gruppo di Coltrane. Dlugoff è poi soddisfatto della settimana di ingaggio di Coltrane e lo ringaggia per un mese dall'8 agosto al 3 settembre. E questa volta l'assortimento è fatto di tre proposte che il Village Gate presenta così. Per la prima volta assieme in un solo club, tre dei più grandi gruppi del mondo del jazz. E i gruppi sono quello di Coltrane e i quintetti di Art Blakey e di Horace Silver. Procedendo oltre, in novembre si esibisce al Village Gate Stan Getz, un ingaggio importante perché Getz sta cercando di riguadagnare popolarità negli Stati Uniti dopo essere stato per diverso tempo in Europa e mentre era assente proprio John Coltrane lo aveva spodestato come migliore sax tenore nel referendum di Downbeat. Ricavato da quell'ingaggio, Getz at the Gate è uno dei grandi inediti di questi ultimi anni. Infine, in dicembre, al Village Gate, si esibisce Les McCann e viene realizzato un album live intitolato Les McCann Plays the Shampoo at the Village Gate. Bene, torniamo all'album. Se My Favorite Things è stato uno stabile cavallo di battaglia nel repertorio di Coltrane, decisamente più rituale l'interpretazione di When Lights Are Low, un brano composto da Benny Carter risalente agli anni 30, interpretazione in cui Eric Dolphy è al clarinetto basso. Il Coltrane del Village Gate 1961 è un Coltrane che dal vivo non si è ancora allontanato del tutto dal Coltrane degli album in quartetto del principio degli anni 60, ma che in concerto comincia a sperimentare la proiezione in avanti, la proiezione visionaria che caratterizzerà i suoi ultimi anni. In una recensione di Amiri Baraka al suo ingaggio al Village Gate, una recensione citata da Ashley Kahn nelle note di copertina, Baraka scrive che in alcuni dei suoi soli al soprano, Coltrane comincia una delle sue lunghe linee e senza diminuire la potenza o lo slancio del solo, la linea improvvisamente sembra aprirsi in due o tre linee separate. E aggiunge che il resto del gruppo, in particolare Elvin Jones e McCoy Tyner, fanno paura. La documentazione dell'estate del 61 al Village Gate, assicurata da questo inedito, è un tassello importante per la ricostruzione della progressione di Coltrane, prima delle registrazioni del Village Vanguard europee dell'autunno del 61. Ashley Kahn ricorda che questa progressione, questa accelerazione di Coltrane in questa fase, lo espose a critiche e polemiche per il carattere della musica che qualcuno cominciò a considerare nichilistico o anti-jazz, per la lunghezza inconsueta degli assoli, eccetera, eccetera. Sappiamo che il Coltrane dell'ultima fase, della sua fase più visionaria, non piacque a tutti e non piace a tutti, nemmeno oggi. Ma nella fase fotografata da questo inedito c'è la frizione determinata dal fatto che il pubblico che va ad ascoltare Coltrane dal vivo ha intanto ascoltato i suoi album più recenti, rispetto ai quali in concerto Coltrane è già molto più avanti e audace, e questo per alcuni si traduce in una rivelazione, per altri in una difficoltà a sintonizzarsi con le novità di Coltrane. Basti pensare alla differenza tra il carattere piuttosto rassicurante di My Favorite Things che si ascolta sul disco omonimo e la tendenza già più delirante del My Favorite Things al Village Gate che abbiamo ascoltato poco fa. Le note di copertina dell'album in inglese comprendono, oltre al testo di Ashley Kahn, delle testimonianze di Reggie Workman, che ha oggi 86 anni, e di Rich Anderson, il tecnico che effettuò le registrazioni giusto per fare un test su come veniva fuori il sound al Village Gate. Le registrazioni poi ad un certo punto furono trovate, ma poi furono di nuovo perse, e poi sono state ritrovate di nuovo ed ecco questo album. E ci sono poi dei punti di vista di Branford Marsalis e di Lakesha Benjamin, due sassofonisti che hanno molto meditato su Coltrane. La musica di questo inedito è di livello così alto che è inutile nascondersi che suggerisce delle domande sul jazz oggi. Non è certo che non sapessimo a che livello è arrivato il jazz nel secolo scorso, ma si rischia poi per darlo un po' per scontato. Ma poi all'improvviso ti trovi davanti un nuovo album di Coltrane e ti fa impressione. O per dirla come la Miri Baraka che citavamo prima, fa paura. E allora di fronte a musica di questa potenza viene da farsi delle domande sul senso di troppi esercizi di stile, eccetera, eccetera, del jazz di oggi. Ma viene anche da dirsi che la straordinaria grandezza espressa dal jazz nel secolo scorso è stata il prodotto di un'epoca, di un contesto, di dinamiche artistiche e dell'intreccio di questi diversi livelli. Una grandezza che anche le più forti ed entusiasmanti tra le musiche di ambito jazzistico di oggi difficilmente possono raggiungere. Non è un motivo per rifugiarsi solo nel passato e trascurare il presente, ma le epoche non sono tutte uguali ed è una considerazione da fare. Ci lasciamo con quello che potremo ascoltare, speriamo buona parte, di Africa, composizione di Coltrane che si trova nell'album Africa Brass, che Coltrane aveva registrato nella tarda primavera del 61 e che quando Coltrane si esibiva al Village Gate nell'agosto era in procinto di uscire, sarebbe uscito proprio all'inizio di settembre. In Africa ci sono due contrabbassi, sia Ashley Kahn che Reggie Workman parlano della soluzione adottata da Coltrane di utilizzare due contrabbassi, soluzione che gli era stata sollecitata dall'ascolto di registrazioni di musica africana. A Reggie Workman Coltrane chiedeva di tenere il ritmo base, mentre ad Art Davis di suonare come se stesse facendo un solo continuo. Con Africa, che dopo Impressions e Greensleeves che abbiamo saltato è il brano conclusivo di questo inedito, lasciamo questo formidabile Evenings at the Village Gate di John Coltrane con Eric Dolphy. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorai con Jazzantology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.
Thank you.